Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buona Pasqua anzitutto e buona serata. Anche oggi continuerò a leggervi questo importante messaggio intitolato Liberate l'oppresso dalle mani dell'oppressore, del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina. È un messaggio che è stato mandato in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa in Ucraina nel febbraio del 2022, intanto al popolo ucraino, ma che credo sia utile per tutti, per capire le ragioni, le radici anche di questo conflitto. Il Sinodo dei Vescovi ha intitolato il messaggio Liberate l'oppresso dalle mani dell'oppressore, tema è la guerra e la pace, la giusta pace nel contesto delle nuove ideologie, perché i vescovi ucraini greco-cattolici cercano di ricostruire tutto il percorso ideologico e politico e religioso che ha portato al conflitto. Come sapete, una delle maggiori opportunità per disinnescare una guerra deriva dal capirne le origini, le radici. Noi oggi viviamo questa condizione drammatica in Ucraina, ma finché non si capiranno le ragioni, le radici, le origini, i torti e le ragioni, sarà difficile ottenere il risultato di una pacificazione. È vero che questo non basta, pensiamo soltanto all'altro grande conflitto in corso oggi nel mondo fra israeliani e palestinesi, sono state scritte opere in tutte le lingue, dal 47 in poi, ma questo non ha portato al superamento dell'inimicizia fra i due popoli e della guerra, ha portato a periodi di maggiore tranquillità o di minore conflitto, ma sicuramente non ha portato al superamento delle radici del conflitto. Tuttavia è anche vero che se mai si cerca di capire, di cercare la verità, mai si riuscirà a ottenere la giustizia e quindi la pace. Perché giustamente il Sinodo della Chiesa greco-cattolica parla di giusta pace, cioè non basta essere a favore della pace, tutti siamo a favore della pace, se non persone ammalate, disturbate o ideologicamente malissimo orientate. Però non basta essere a favore della pace, la pace senza la giustizia, come ci insegna anche il Magistero della Chiesa, non è una vera pace e l'assenza di guerra non è sufficiente. Bisogna capire se ci sono stati dei torti, se ci sono state delle ferite, se c'è la possibilità di sanare queste ferite. Nella prima parte che abbiamo già letto, il messaggio cerca di ricostruire appunto le origini, le cause di questa moderna guerra che moderna la viene chiamata, moderna nel senso recentissima, iniziata dalla Russia contro l'Ucraina. Adesso vedremo nella seconda parte l'ideologia, le caratteristiche ideologiche del mondo russo. Che cos'è l'ideologia del mondo russo? L'ideologia del mondo russo è la giustificazione che sta dietro il progetto portato avanti dal presidente russo Vladimir Putin, appoggiato in maniera importante, in maniera molto forte dalla Chiesa di Mosca, dalla Chiesa ortodossa di Mosca. Entrambe queste due realtà hanno prodotto negli ultimi anni, decenni, diciamo così, questa ideologia che deve essere studiata, capita. Se noi non capiamo che dietro l'atteggiamento della Russia nei confronti dell'Ucraina non c'è semplicemente la paura del mondo occidentale o della NATO, non c'è semplicemente la contrapposizione con l'Occidente, ma c'è un progetto ideologico, un progetto religioso, culturale, politico, che deve essere compreso. Se noi non capiamo questo e non entriamo dentro questa mentalità che riguarda queste classi dirigenti, sia politiche, sia quella politica sia quella ecclesiastica, non riusciamo a capire nulla di quello che sta avvenendo. E più riusciamo ad andare indietro nel tempo, come sempre avviene, più meglio e più profondamente riusciamo a capire. Cioè più entriamo nel cuore della storia dei popoli, delle loro caratteristiche, e anche dei conflitti, perché il conflitto fra l'Ucraina e la Russia, fra i due popoli, fra le due storie, è un conflitto che viene da molto lontano. E per capire, e quindi anche in qualche modo per sanarlo, per tentare di sanarlo, per tentare di affrontarlo, di risolverlo, bisogna avere la pazienza di studiare. Cioè, e più riusciremo a studiare in profondità i problemi che ci sono, più forse avremo elementi per suggerire, o almeno per capire noi quali potrebbero essere le soluzioni. E questo lo dico anche perché una delle cose più terribili delle guerre, soprattutto delle guerre civili, cioè delle guerre fra popoli simili, o addirittura all'interno dello stesso popolo, è che generano dei muri, delle incomprensioni, degli odi che diventano secolari, che poi non si estinguono più. E anche per superare l'odio bisogna avere la pazienza di conoscerne le radici. Teniamo sempre presente che qui non si tratta di demonizzare un popolo o un popolo o l'altro popolo, anzi, qui si tratta di valorizzare la bellezza, la profondità, la religiosità, la storia che contiene anche tanti elementi positivi del popolo russo, il suo contributo all'arte, alla letteratura, anche e soprattutto da un certo punto di vista al cristianesimo. Pensiate al numero straordinario di santi orientali, delle chiese orientali del primo millennio, venerati dalla Chiesa latina come dalle chiese orientali. E questo perché questo è uno dei modi, è l'unico modo per tentare di affrontare e risolvere un grande problema, cioè volere bene, volere il bene dei contendenti, non la loro distruzione, la loro sopraffazione. Qui nessuno desidera il venir meno o detestare o comunque marginalizzare la storia di nessuno dei due popoli che sono attualmente in contrasto e in conflitto, tantomeno del popolo dell'Ucraina, ma anche di quello russo, anche perché la Russia, per chi è devoto alla Madonna, alle apparizioni della Madonna a Fatima, sa che la Russia ha avuto e avrà un grande ruolo in quella che possiamo chiamare la nuova evangelizzazione degli antichi paesi cristiani, che come sapete è quello che il Magistero dei Papi ci chiede almeno dal pontificato di Pio XII, cioè una seconda evangelizzazione che riguardi soprattutto gli antichi paesi di tradizione cristiana che oggi sono dominati dalla dittatura del relativismo, come la chiamò Joseph Ratzinger, dal laicismo, insomma, da questa cancel culture, da questa autodistruzione, autodemolizione, da questa cancellazione delle proprie radici che fece dire sempre a Joseph Ratzinger che l'Europa esprime, manifesta un odio di sé incomprensibile, ma reale, profondamente reale purtroppo. Un odio di sé che fa sì che tutti i mali del mondo vengano attribuiti all'uomo bianco, occidentale, maschio, colpevole di tutti i crimini dell'umanità. E invece di celebrare, ricordare, esaltare, sottolineare il bene, il bello, il vero che è stato portato dall'Occidente, dalla Chiesa occidentale, dalla cultura occidentale in tutto il mondo, se ne sottolineano esclusivamente gli aspetti negativi. E questo da parte non dei nemici dell'Occidente, ma da parte di chi all'interno dell'Occidente opera in maniera ormai evidente e anche organizzata per distruggere l'Occidente, cioè la cultura e la civiltà di cui questi detrattori, alla quale questi detrattori appartengono. Allora, bisogna capire che cos'è questo mondo russo. Dal mondo russo al russismo, dice il titolo della seconda parte di questo messaggio del Sinodo della Chiesa greco-cattolica. Il percorso di degrado dello Stato aggressore. Da quanto è stato detto sul totalitarismo ibrido russo contemporaneo, emerge il suo atteggiamento caratteristico nei confronti della religione e della Chiesa. Che cosa è stato detto fino adesso è che la Russia ha conosciuto a partire dal 1917 il primo trionfo della rivoluzione bolscevica nel mondo, cioè la prima presa del potere da parte di un partito comunista, cosa che fino allora non era avvenuta, che avviene con il colpo di Stato di San Pietroburgo del 1917 da parte del leader del partito bolscevico Lenin, che ritorna in Russia dall'esilio svizzero in cui si trovava grazie all'appoggio determinante del governo e dell'esercito tedesco, che spera, facendo rientrare i profughi comunisti, di mettere in crisi, come poi effettivamente avverrà, la classe dirigente della Russia e quindi di far sì che la Russia uscisse dalla guerra che era in corso la prima guerra mondiale, per poter convertire tutte le truppe tedesche che combattevano sul fronte orientale contro la Russia zarista che da febbraio aveva conosciuto una rivoluzione democratica, per poter distogliere, grazie alla pace separata con la Russia, le truppe tedesche e poterle spostare verso il confine occidentale, cosa che poi effettivamente avverrà e questo sarà uno dei motivi decisivi per la vittoria della guerra, nella prima guerra mondiale, della Francia, dell'Inghilterra e anche dell'Italia contro l'impero tedesco e l'impero austriaco. Che cosa dice nella prima parte? Dice bene, la Russia conosce questo colpo di Stato, questa rivoluzione comunista, conosce drammaticamente il primo Stato comunista al mondo, di cui conosce il totalitarismo. Cioè, per la prima volta, in maniera così evidente, si instaura in Europa un sistema sociale e politico di tipo totalitario, cioè un sistema politico dove non c'è più la società, tendenzialmente ovviamente, poi grazie a Dio qualche sacca di resistenza rimane, ma non c'è più la società, c'è lo Stato guidato dal Partito Comunista, che è l'avanguardia del proletariato che conquista il potere, e poi c'è una classe sola, tendenzialmente, no? Poi ripeto, la realtà è sempre un po' diversa, ma tendenzialmente c'è una classe che instaura una propria dittatura di classe sotto la guida appunto di questa avanguardia della lotta di classe del proletariato rappresentata dal Partito Comunista. Tutto il resto tendenzialmente tende a scomparire, fra cui la Chiesa ortodossa viene chiusa, viene, come dire, perseguitata, ma viene annientata sostanzialmente dal punto di vista sociale. Ma la stessa famiglia tendenzialmente viene, come dire, sostituita dallo Stato, quantomeno nell'educazione dei figli, i quali diventano proprietà dello Stato che li educa, dà loro un lavoro e quindi sostanzialmente abolisce tutti quei corpi, quegli ordini, quelle realtà che c'erano fra l'individuo e lo Stato. Per la verità, nelle società orientali, molto meno che nelle società occidentali, le società orientali sono sempre state caratterizzate da una grande rilevanza del momento pubblico, dello Stato, della Chiesa, del monachesimo, per entrare nel campo religioso, e da una assenza, diciamo così, o comunque una minore rilevanza dei corpi intermedi. Ma comunque, diciamo così, sotto la guida del partito bolscevico, del partito comunista, il primo tentativo al mondo di instaurare una società comunista avviene appunto in Russia. Tentativo che sarà fallimentare, ma che arriverà comunque fino al 1989, ingrandendosi enormemente in Africa, in Asia, Vietnam, Cambogia, Laos, soprattutto Cina, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e in Africa e nei paesi dell'Europa orientale che passano sotto il controllo dell'internazionale comunista dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, tanto che nel mondo negli anni 60-70 si comincia a temere la possibilità di una rivoluzione mondiale portata appunto in ogni angolo della terra dal comunismo. Ma questo non avviene. Non avviene per tanti motivi, non avviene per motivi anche religiosi, se pensiamo al ruolo fondamentale che ebbe il pontificato di San Giovanni Paolo II per fare cadere il regime comunista polacco anzitutto, ma poi in generale, per far cadere il muro di Berlino nel 1989, altra data storica, simbolica, storica, fondamentale per capire il nostro passato e le nostre radici. L'errore dice questo messaggio dell'Occidente è stato quello di non avere costretto, diciamo così, il mondo russo in modo particolare, a riflettere, a fare un esame di coscienza sul proprio passato, a capire l'enormità del comunismo, del socialismo reale, l'enormità dal punto di vista del costo umano. Si parla così almeno di 100 milioni di morti a causa dei regimi comunisti o delle guerre civili scatenate dai comunisti, per esempio in Spagna fra il 1936 e il 1939. Insomma, i vescovi, il Sinodo dei Vescovi dice l'Occidente ha sbagliato perché non ha messo a tema, come invece aveva fatto dopo la sconfitta del nazionalsocialismo, per esempio con il processo di Norimberga, dove vennero giudicati e condannati tutti i gerarchi del regime nazionalsocialista tedesco. Tutto questo per il comunismo non avviene, ed effettivamente è vero, cioè non. Ancora oggi, tanti anni dopo la caduta del muro di Berlino, ci sono comunisti ancora importanti in giro per il mondo, ma soprattutto l'ideologia comunista non è mai stata affrontata come sarebbe giusto che fosse. La sua patologia, la sua malattia, i suoi errori, il male che ha prodotto dal punto di vista storico, le conseguenze drammatiche dei paesi che hanno conosciuto l'esperienza del socialismo di Stato, non sono state mai adeguatamente sottolineate. E questo, dice il messaggio dei vescovi, ha permesso alla Russia di Putin, dopo un periodo di maggiore libertà, in cui sembrava che ci fosse una collaborazione aperta con l'Occidente, pensate alla famosa stretta di mano fra Bush e Putin sotto grazie all'intermediazione dell'allora presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi a Pratica di Mare, che sembrò appunto che l'orso russo, dopo il periodo del comunismo, potesse entrare a far parte dei grandi stati del mondo, passando così il G7 al G8. Ma così non fu. La storia ci racconterà che cosa avvenne in quegli anni, in quei mesi, ci racconterà il motivo vero per cui Putin smise di collaborare con i paesi occidentali, cominciando ad allearsi con i paesi orientali che certamente non conoscono la democrazia, la libertà, eccetera, perlomeno quanta ce n'è in Occidente, cominciò ad allearsi con la Cina, con la Corea del Nord, con gli sciiti fondamentalisti che governano l'Iran, che mi direte che cosa c'entrano? Niente, però entrambi questi stati, Russia, Ucraina, Russia, Iran, Corea, Cina, sono uniti dall'odio nei confronti dell'Occidente, delle sue caratteristiche politiche, sociali, culturali e religiose. E quindi non c'è stata una Norimberga del comunismo. E quindi dice questo testo, questo ha favorito una rinascita in qualche modo dell'Unione Sovietica, attualmente tuttora in corso, una rinascita di un progetto imperialistico, nazionalista, non più comunista come poteva essere appunto quello guidato a guida Partito Comunista, ma certamente che ripercorre attraverso l'enfasi, l'ossessione che Putin ha per la storia, eccetera, ripercorre le tappe della grande Russia, destinata a portare il suo messaggio in tutto il mondo. Oggi in Russia, ritorno al testo, l'ortodossia, nella sua forma moscovita, l'ortodossia nella sua forma moscovita è la Chiesa ortodossa di Mosca, sta cercando di colmare il vuoto ideologico che è sorto a seguito della caduta del comunismo, considerando la religione come uno strumento per rafforzare il potere statale e trasformandola in uno strumento politico. In questo i simboli del periodo comunista sono stranamente mescolati con i paradigmi mentali dell'impero zarista. La Chiesa ortodossa russa ha una lunga, si potrebbe dire multisecolare, tradizione di servizio al governo russo nelle sue varie forme storiche, a volte contraddittorie, dal periodo ortodosso del Regno di Mosca e l'impero russo fino all'Unione Sovietica atea e comunista. Cioè, brevemente per chi non avesse a fuoco, dopo il 1054, quando avviene la separazione fra le chiese orientali che cessano di essere in comunione, di riconoscere l'autorità del vescovo di Roma e quindi di essere in comunione con le altre chiese, le chiese orientali, non avendo più un punto di riferimento esterno, diventano sempre più legate e dipendenti ai rispettivi stati nazionali, in modo particolare al grande impero romano d'Oriente, l'impero bizantino di Costantinopoli, dove la figura dell'imperatore è, diciamo così, un po' brutalmente, ma ha una rilevanza pubblica enorme, superiore anche a quella del patriarca. Questo cosa comporta? Comporta che nel secondo millennio le chiese orientali sono state sempre strettamente legate al potere politico dell'impero di Bisanzio finché c'è stato l'impero di Bisanzio fino al XV secolo, e poi ai rispettivi governi nazionali locali, fino a quando, nei secoli successivi alla caduta, alla sconfitta da parte dell'impero ottomano, dell'impero romano cristiano d'Oriente, è emersa sempre di più la terza Roma, cioè la Chiesa ortodossa di Mosca, che ottiene la figura del patriarca, quindi diventa una chiesa patriarcale, un patriarcato, e comincia a prendere il posto di Costantinopoli come guida dei cristiani d'Oriente, nella prospettiva, diciamo così, di diventare anche più importante della prima Roma, cioè della Roma dove risiede il Sommo Pontefice. Nasce così il mito della terza Roma, cioè della terza Roma che è chiamata a salvare il cristianesimo in tutto il mondo dalla disfatta, dal disfacimento, eccetera. Terza Roma che molti interpretano in una chiave escatologica, ma molti, come l'attuale patriarca di Mosca, Kirill, e l'attuale presidente della Russia, Putin, invece Terza Roma che interpretano, che leggono in chiave molto politica, cioè in una chiave di conquista del potere da parte appunto di questa terza Roma chiamata a unificare e a dirigere i cristiani di tutto il mondo. In tutte queste formazioni statali, la leadership della Chiesa ortodossa russa ha cercato di essere in unità con il potere politico e di godere di uno status privilegiato. Non dovrebbe quindi sorprendere che il patriarca di Mosca abbia sostenuto e benedetto la guerra criminale della Russia con il popolo ucraino. Tali azioni corrispondono alla tradizione moscovita di servire ideologicamente il potere da parte della Chiesa e al suo servilismo nei confronti di chi detiene il potere. Sfortunatamente, adesso questa antica tradizione imperiale, combinata con il totalitarismo post-comunista contemporaneo, ha portato a un vero e proprio crimine commesso dalla leadership del patriarcato di Mosca, la propaganda della guerra, cioè quello che questo sinodo dei vescovi greco-cattolici condanna soprattutto, anzitutto, è la Chiesa ortodossa di avere propagandato, sostenuto, esaltato la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Proprio questa leadership ecclesiastica che ha generato la nuova ideologia genocida, oggi conosciuta come mondo russo, offrendo volontariamente i suoi servigi al potere criminale e santificandolo. Con grande dolore osserviamo questo profondo declino morale del patriarcato di Mosca e dei suoi seguaci religiosi, poiché esso compromette il cristianesimo in quanto tale e mina la fiducia dei nostri contemporanei nella Chiesa e in tutti coloro che si avvalgono del nome di Cristo. Per questo diventa oggi particolarmente urgente per tutti la necessità di mettere alla prova gli spiriti, per essere in grado di distinguere tra l'ideologia politica nascosta dietro una retorica pseudocristiana e la vera fede in Cristo. Spero che sia tutto chiaro fino adesso e vado avanti. La società ucraina per molti anni ha cercato di trasmettere alla comunità internazionale il fatto che in Russia stia emergendo una nuova ideologia aggressiva, che è una mescolanza di risentimento, nazionalismo e messianismo pseudo-religioso. Tuttavia, durante tutto il periodo precedente alla guerra, nessuno ci ha ascoltato, cioè parla in prima persona, perché sono i vescovi ucraini, che dicono: noi abbiamo denunciato per tempo questo mostro che si stava costruendo, abbiamo definito, descritto le sue caratteristiche, ma non siamo stati ascoltati. E in effetti queste cose si sentono poco, da qualche mese un po' di più in Occidente, ma insomma fino a poco tempo fa, a parte alcune oasi, alcune eccellenze, una per tutte la Fondazione Russia Cristiana, fondata dal padre Romano Scalfi, che è anche, credo, una trasmissione qui a Radio Maria, ma a parte queste eccezioni, queste eccellenze italiane, in Italia, per quel che conosco io, pochissimo è stato detto su questa ideologia, sul mondo russo, sulla Chiesa ortodossa russa, sul patriarcato di Mosca, eccetera. Ci sono queste eccellenza russa cristiana, ci sono autori importanti, anche questi parlano a Radio Maria, come il professor Giovanni Codevilla o Don Stefano Caprio, che hanno detto e scritto cose importanti. Pensate soltanto ai 5 volumi della storia russa pubblicata da Jakabuk, scritta da Codevilla e anche in alcune in alcuni volumi con il contributo di Stefano Capri. Però siamo sempre nel campo delle isole, diciamo così, delle eccezioni, ecco. Sembrava che i tentativi di ideologizzazione del cristianesimo, identificandolo con un certo paese, con una nazione o nazioni, con le loro ambizioni politiche e obiettivi, fossero da tempo un mero fatto storico, poiché tale strumentalizzazione è in contrasto con l'essenza stessa del cristianesimo. Tuttavia oggi il mondo intero è attualmente testimone dell'uso più brutale da parte della Russia dei simboli cristiani e delle immagini evangeliche per giustificare l'oltraggio all'ordine internazionale, l'attacco a uno Stato sovrano e massacri di massa. Il profeta Geremia di un simile inganno diceva: «Tendono la loro lingua come il loro arco, non la verità, ma la menzogna domina sulla terra». È vero, sì, è vero, la menzogna domina sulla nostra terra, anche a proposito di questo conflitto, che è un po' oggetto delle due propagande contrapposte che, come tutte le propagande a senso unico, rendono più difficile non solo il dialogo, lo scambio, ma anche proprio la ricerca della verità. Ecco, nella storia sappiamo che la verità nei dettagli, la verità assoluta, la conosce solo Dio, però sappiamo anche che bisogna fare uno sforzo per andarla a cercare, per ricercarla. Questo è lo scopo degli storici, cioè che non possiederanno mai la verità assoluta. Uno che vi dicesse: io le cose sono state assolutamente così, sono andate assolutamente così, diffidate sempre, perché è uno che sta bluffando. Perché nessuno può conoscere veramente fino in fondo, solo Dio. Però al contrario, diffidate anche di chi vi dicesse che nella storia è tutto uguale, tutto si ripete, che è poco importante studiarla, eccetera. No, se non si studia la storia non si capisce nulla di quello che sta accadendo oggi. Per i cristiani di tutto il mondo è importante che la dottrina del mondo russo sia stata condannata da numerosi rappresentanti della stessa comunità ortodossa. In particolare, un gruppo di quasi 350 teologi ortodossi di tutto il mondo l'ha definita un'eresia e un vile insegnamento privo di giustificazione. Secondo il pensiero di questi teologi, quelli che hanno condannato l'ideologia del mondo russo, alla base dell'ideologia del mondo russo vi è la falsa dottrina dell'etnofiletismo, che è un'eresia dei secoli passati, appunto, che identifica il cristianesimo con un'etnia sostanzialmente, cosa che è un'eresia, che è impensabile e impossibile, proprio perché Cristo ha fondato una religione universale per tutti i popoli. Andate e battezzate tutti i popoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Così fa Gesù, così si rivolge ai suoi discepoli, no? Proprio perché andassero, e come poi in effetti successe, andarono in tutto il mondo ad annunciare la Pasqua di resurrezione. Secondo il pensiero di questi teologi che hanno contestato l'ideologia del mondo russo, alla base di questa ideologia vi è la falsa dottrina dell'etnofiletismo. Questi ultimi inoltre biasimano tutti coloro che affermano il cesaropapismo. Cesaropapismo è quell'espressione usata per definire Cesare che si fa papa, cioè l'imperatore che sottomette in qualche maniera, magari, anzi, quasi mai in maniera cruenta, violenta, ma sempre, spesso, in maniera sostanziale, l'imperatore sottometteva o tentava di sottomettere la Chiesa ortodossa. Il cesaropapismo esprime proprio questa priorità nella storia orientale dell'imperatore sul patriarca. Allora, questi teologi che contestano l'eresia nazionalista, diciamo così per capirci, biasimano tutti coloro che affermano il cesaropapismo, sostituendo la loro completa obbedienza al Signore crocifisso e risorto con quella di qualsiasi leader investito di potere e di governo e che pretende di essere l'unto di Dio, indipendentemente dal titolo con cui è conosciuto. Cesare, imperatore, zar, presidente. E come riassumono i teologi sopra menzionati, se si dovessero ritenere validi questi falsi principi, allora la Chiesa ortodossa cesserebbe di essere la Chiesa del Vangelo di Gesù, degli Apostoli, del Credo Niceno-Costantinopolitano, dei concili ecumenici e dei padri della Chiesa. L'unità diventerebbe intrinsecamente impossibile. Nell'appello delle chiese cristiane dell'Ucraina riguardo alla condanna dell'ideologia del mondo russo, si osserva che il patriarca della Chiesa ortodossa russa, Kirill, e la Chiesa ortodossa russa sono stati e rimangono uno dei principali artefici e propagandisti dell'ideologia del mondo russo, che prevede l'eccezionalità della civilizzazione russa e il suo isolamento e antagonismo nei confronti degli altri. Tuttavia, tale posizione, selezionare gli altri sulla base dell'etnia o dell'appartenenza culturale, non corrisponde ai fondamenti della fede cristiana in quanto tale. Incitare all'ostilità e condurre una guerra basata sull'ideologia del mondo russo violano i principi cristiani e contraddicono le norme spirituali che la Chiesa dovrebbe proclamare. Questa ideologia rappresenta oggi una sfida alla predicazione del Vangelo nel mondo contemporaneo e distrugge la credibilità della testimonianza cristiana indipendentemente dalla confessione. Ora, cosa dire? Cioè, il cristianesimo è universale per definizione, no? Il cattolico significa universale. E l'universalità del cristianesimo è presentissima nelle parole di Gesù, del Vangelo, no? Andate predicate a tutte le nazioni. Gesù dice: io sono venuto per le povere pecore di Israele, ma parla alla samaritana, parla al centurione. Cioè si convertono anche i pagani. E infine dirà quella cosa che rende ancora oggi conflittuale in qualche modo l'essere ebreo e dall'essere cristiano, e Gesù lo dice: andate a portare il Vangelo a tutti gli uomini, di tutti i popoli, di tutte le culture. E questo però non autorizza a eliminare la propria cultura. È questo che diventa oggi incomprensibile. Io capisco che tu debba parlare, dialogare, comunicare, trasmettere, a Dio piacendo convincere il non cristiano, ma quello che risulta veramente incomprensibile è l'odio del cristiano per la sua storia e la sua cultura. Qui c'è qualcosa che non funziona. Questa dottrina quasi cristiana alla fine è degenerata in una vera e propria ideologia del russismo, con il suo culto del leader dei morti, il suo passato mitologicizzato, il corporativismo tipico del fascismo, la censura totale, la coltivazione delle teorie del complotto, la propaganda centralizzata e la guerra per l'annientamento di un'altra nazione. Si crea l'impressione che il russismo abbia combinato in sé tutte le precedenti costruzioni ideologiche a partire dall'impero sovietico moscovita con le sue idee messianiche di Santa Russia o di Terza Roma, per finire all'Unione Sovietica con il suo imperialismo aggressivo e la ricerca del dominio globale. Quindi che cosa dice? Dice, qui siamo di fronte a un'ideologia che vuole conquistare il mondo. Nulla di più, nulla di meno. Dobbiamo stare attenti. Cioè, siamo di fronte a un grande problema che potrebbe rientrare, e auspichiamo che rientri, ma potrebbe anche non rientrare e sfociare in una guerra terribile per la quale noi occidentali assolutamente non siamo preparati. Mi fermo per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Cristina Sondrio Valtellina, Lombardia. Buonasera, buona
Sì,
Pasqua. Buonasera,
buonasera Cristina, mi dica.
io volevo, scusi l'ignoranza, intanto io non sono molto, molto afferrata sulla Russia, però mi ricorda un po' questa invasione della Russia, mi ricorda un po' l'invasione che c'è stata in Polonia nel dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Volevo chiedere se questo è un déjà vu di quell'invasione lì. Però a quanto so, quando è stata invasa la Polonia non c'era nemmeno la libertà di culto all'epoca, quando già San Giovanni Paolo II era a Cracovia. Per cui volevo sapere se si sta un po' ripetendo quella
Sì. Allora,
specie di intenzioni russe.
qui bisogna ritornare un po' più indietro, cioè qui c'è una somiglianza con l'invasione della Polonia da parte di Hitler e di Stalin contemporaneamente, quando venne fatto il patto Molotov-Ribbentrop fra i due ministri degli esteri della Reich, della Germania nazista e della Russia comunista, che fecero questo patto, questo accordo, che durò 2 anni circa, fra il 1939 e il 1941. In occasione di questo patto, la Polonia scomparve perché venne invasa da ovest dalle truppe naziste, dall'esercito nazista, e da est dall'armata rossa comunista. Per cui cessò proprio, venne completamente occupata la Polonia e governata, diciamo, da una parte i nazisti, dalla parte occidentale i nazisti, dall'altra parte i comunisti. Entrambi erano molto, tendenzialmente perseguitavano entrambi la Chiesa Cattolica, impedendole in vari modi di operare ufficialmente, formalmente, quindi la Chiesa dovette operare clandestinamente, anche se credo che qualche forma di culto pubblico, almeno la messa, così rimase, ma certamente ci fu una persecuzione. È molto istruttivo da questo punto di vista leggere la vita di San Giovanni Paolo II. C'è anche un film, o più di uno. Giovanni Paolo II, per esempio, fece il suo seminario da clandestino. Andava a lavorare in fabbrica, però era un seminarista a tutti gli effetti, che però studiava e si incontrava con gli altri seminaristi sempre clandestinamente. Nel 1941, in seguito all'invasione nazista della Germania di Hitler, della Russia, l'operazione Barbarossa, la Polonia diventa un teatro di guerra, di questa guerra, e poi la Germania viene, è costretta ad arretrarsi dopo la sconfitta in Russia, e nel secondo dopoguerra la Polonia conosce un breve periodo di libertà, ma conosce presto la vittoria totale del regime comunista. Diventa uno dei paesi del socialismo reale. Siccome la Polonia è un paese molto cattolico, molto religioso, il regime comunista non riesce, non può impedire in qualche modo una presenza della Chiesa, perché la Chiesa è molto forte, ha un grosso seguito nonostante i comunisti al potere, e quindi Wojtyła, che diventa poi, viene ordinato sacerdote, poi diventerà vescovo, poi diventerà arcivescovo di Cracovia e quindi cardinale, diventa uno dei protagonisti di questo confronto, lotta, conflitto fra la Chiesa e il regime comunista polacco. Poi, come lei sa, dopo la sua elezione come Papa nel 1978, comincerà la sua personale battaglia per la libertà del suo popolo, che vedrà felicemente la fine del regime socialista polacco con le elezioni del 1989 e la vittoria dei candidati di Solidarność, che erano appunto i candidati anticomunisti, diciamo così. Non so se ci sono altre domande, se no vado avanti. Perché questo è un punto. Ecco. Allora, se ci sono domande, poi fermatemi, se no vado avanti, perché questo è un punto molto, molto importante anche per il nostro, per quello che stiamo dicendo a proposito dell'Ucraina. Quali sono le somiglianze? Beh, le somiglianze sono. Certamente non c'è più l'ideologia marxista-leninista, per intenderci, che era un po' la giustificazione ideologica che serviva al Partito Comunista al potere per soggiogare tutte le altre realtà, per guidare il paese. Una sostituzione dell'ideologia marxista con il nazionalismo e l'imperialismo russo, no? L'idea russa, cioè l'idea che la Russia sia investita di questo compito universale, è molto sentita, naturalmente da piccole minoranze, però certamente è abbastanza sentita. C'è il disprezzo, il rifiuto della libertà religiosa, cioè la Russia è terra per gli ortodossi, punto e basta. È quello che loro chiamano un territorio canonico, cioè un territorio dove non è vietata per legge come in alcuni paesi islamici, ma è rifiutata sostanzialmente, è resa socialmente difficile, quasi impossibile la rinuncia, l'abiura, il rifiuto della posizione della Chiesa ortodossa. E quindi questa è una somiglianza che c'è, cioè un nazionalismo aggressivo che sfocia in un imperialismo sempre nazionalista, sotto il quale c'è l'idea che la Russia è portatrice di una crociata universale, di una missione universale alla quale, mio avviso, cioè, bisogna studiare come tutte le cose, ma mi sembra una cosa molto, pericolosa. In entrambi i casi, sia oggi che allora, manca la libertà religiosa. Che cos'è la libertà religiosa? La libertà religiosa non è che tutte le religioni sono uguali, ma libertà religiosa è che non ci possono essere dei luoghi dove non possa essere predicata, insegnata, trasmessa una religione diversa da quella maggioritaria. Questa è violazione della libertà religiosa. Io sono profondamente convinto che Cristo è l'unico salvatore del mondo, che la Chiesa è la via ordinaria di salvezza prevista dal piano di Dio per tutti gli uomini. Non ho dubbi, però non possiamo spiegare con la ragione questa verità. Possiamo accoglierla dalle parole di Cristo. Ma dobbiamo essere convinti, il cristianesimo non è una delle tante religioni. Il vescovo di Roma non è un vescovo come tutti gli altri, è qualcosa di più, è Pietro. Queste sono verità che possono apparire scomode a chi fa parte di un'altra famiglia, di un'altra prospettiva religiosa, eccetera. Ma questa è la verità dei Vangeli. E non possiamo nasconderla. Questo però non autorizza neppure il governante, l'uomo politico, il capo di governo, il capo dello Stato cattolico a togliere il diritto a tutte le altre persone, a tutte le altre comunità di professare liberamente e pubblicamente la religione che ritengono essere vera. Non perché sia vera, ma perché è diritto delle persone e delle comunità di poter vivere pubblicamente la loro religione. Poi, cominciata questo gesto di libertà, poi si discute. E noi dobbiamo convincere, come siamo capaci, come possiamo, che Cristo è l'unico salvatore del mondo. Ma senza mettere in prigione gli altri o impedendo agli altri di parlare. Questo Cristo non l'ha mai fatto, non l'ha mai previsto. Bene, credo che siamo arrivati alla fine. Io vi saluto, vi auguro ancora buona Pasqua e do appuntamento alle prossime trasmissioni. Buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.